This isn't just a game, it's a once-in-a-generation event. The Harlem Globetrotters 100-year tour. Celebrate 100 years of high-flying dunks, 100 years of show-stopping moves, and 100 years of changing the game. Bring the whole family and be part of the legacy. This game is once in a century. Be there at Schottenstein Center on December 27th. Go to harlemglobetrotters.com for your tickets to the 100-year tour.
Hey, hockey fans! Can't get enough hockey? Then get more with Team USA. When you crave the fast-paced, hard-hitting action on the ice, but you don't always love the big league price, then Team USA has you covered with all the thrills and all the energy at USA Hockey Arena in Plymouth, and all at a family-friendly price. Get more fun and more hockey when Team USA hosts exciting NCAA, international, and USHL opponents. Grab your tickets now at usahockeyntdp.com and see America's NHL stars of tomorrow.
Bentornati come sempre a Storia di Roma da Mattia Stirpe. Sigla! Ciao a tutti e bentrovati. Per continuare a crescere, migliorare, ma soprattutto sopravvivere, ho bisogno del vostro aiuto. Senza di voi tutto questo non potrebbe continuare a vivere. Con un abbonamento o con una donazione spontanea potete sostenere concretamente questo progetto e diventare parte della sua storia. Insieme possiamo farlo andare sempre più lontano. Come fare? O andando su Patreon all'indirizzo www.patreon.com/storiadiroma oppure su PayPal all'indirizzo mat con 2t 10488@hotmail.it. Inoltre ti invito, se non l'hai già fatto, a lasciare una recensione a 5 stelle qui su Spotify e di seguire la pagina Instagram podcast Storia di Roma, appunto. Grazie per essere qui, per crederci, e ora lasciati trasportare da questo nuovo episodio. Intanto ringrazio i miei sostenitori, che sono Paolo Fernandez, Francesco D'Arpino, Angelo Salustri, Fabio Micarelli, Giuseppe Romano Amato, Francesco Campanella, Alberto Goldoni, David Bertini, David Erjavec, Nicola De Gasperi, Giacomo Bulgarelli, Steven Anderson, Alan Bondi, Gabriella Iovino, Giù Biondino, Pasquale Sibilio, Roberto Davoli, Fabrizio Mertino, Valerio Gaveglia e Giulio Armeni. In particolare per questo episodio ringrazio Angelo Salustri e Francesco D'Arpino, che mi sostengono da tantissimo tempo, praticamente fin dall'inizio, quindi grazie infinite. E non dimentico comunque chi era sostenitore e adesso, anche se non più, in passato mi hanno comunque aiutato. E oggi voglio salutare e ringraziare per il vecchio aiuto Armando Bossarelli e Carlo Benvissuto. Grazie mille ragazzi. Dunque, terminata la campagna africana, Cesare torna a Roma il 25 luglio del 46. Qui celebra 4 trionfi e accoglie Cleopatra, che era giunta a Roma con loro figlio Cesaretto. Dunque, dopo il trionfo, si concede un piccolissimo tempo per gli onori, ma la guerra civile non era ancora terminata. Gneo Pompeo, infatti, il figlio di Pompeo Magno, che da ora chiameremo Pompeo Junior per maggiore comprensione, si era trasferito dall'Africa in Spagna, dove aveva a disposizione soldati e soprattutto uomini fedeli come Labieno, che ormai conosciamo più che bene. Suo fratello invece, Sesto Pompeo, era anche lì, e il valido Attio Varo. La Spagna ulteriore accettò ben volentieri i pompeiani, perché contrari alle decisioni degli ex governatori cesariani, che a loro dire imposero tasse altissime, e perciò non fu difficile rovesciare la situazione. Giusto per rinfrescarvi la memoria, la Spagna ulteriore era la parte sud della Spagna, con le due città più importanti che erano Cordova e Hispalis, o Hispalis, che sarebbe l'odierna Siviglia. Durante però la campagna africana, di cui abbiamo parlato nel precedente episodio, in Oriente accadono dei problemi per Cesare. Sesto Cesare, infatti, il parente più vicino di Cesare, poiché il cugino e disegnato governatore della Siria da Cesare stesso, viene ucciso dai suoi stessi legionari per una ribellione mossa da Quinto Cecilio Basso, che divenne quindi il nuovo governatore, e questa volta un pompeiano, a comandare la provincia. Cesare, per sconfiggere Basso e, diciamo, annientare questa rivolta, inviò nel 45 in Siria un certo Quinto Cornificio, governatore della Cilicia dell'epoca, fedele di Cesare, ma anch'esso fu sconfitto da Basso, che fu aiutato da Pacoro, un sovrano del regno dei Parti, e da Alcaudonio, sovrano invece quest'ultimo arabo, già presente, pensate, nella sconfitta di Crasso, sempre contro i Parti. Ma ora mettiamo da parte la situazione complicata che si era creata in Siria e focalizziamoci in Spagna, dove vi era la resa dei conti contro i pompeiani rimasti. Come mai Cesare sceglie la Spagna, anziché tornare in Siria e soffocare la rivolta dei pompeiani per riprendersi la sua comunque importante provincia, e solo dopo concentrarsi sulla Spagna? Probabilmente perché pensava che la situazione siriana poteva risolversi con l'invio di truppe, appunto a quelle mandate a Cornificio, ma anche perché la Spagna era l'ostacolo più grande e Cesare si era fatto ingolosire dalla presenza proprio lì dei figli di Pompeo. E ora apriamo una piccola parentesi. Ma Cesare aveva iniziato a pensare ad un probabile successore, secondo voi? Beh, in realtà sì, e vediamo perché e chi. Cesare, secondo le fonti, aveva lasciato due testamenti. Uno che lasciava come erede proprio l'ex acerrimo nemico Pompeo. Testamento che va dal suo primo consolato, quindi 59 a.C., fino all'inizio della guerra civile, poi proprio scoppiata contro Pompeo. Ovviamente dopo lo scoppio della guerra questo testamento venne cambiato, e infatti sappiamo che l'altro e l'ultimo testamento, che venne aperto dopo la morte di Cesare, designava i suoi tre nipoti: Ottavio, per tre quarti, quindi il più importante, e poi gli altri due, che erano Lucio Pinario e Quinto Pedio. Ora sappiamo che un testamento si poteva annullare solamente se veniva sostituito con uno nuovo. Era proprio quello che accadde tra il primo testamento e quello successivo. Se ci pensate, il primo testamento, cioè quello che designava Pompeo, fa capire quanto Cesare davvero credeva in questa alleanza stretta proprio con Pompeo prima dello scoppio della guerra civile. Ora non sappiamo con certezza chi era designato nel periodo tra il primo testamento e l'ultimo, ma molto probabile che Cesare, prima di pensare ai tre nipoti, abbia pensato al parente più vicino a lui e che aveva agito al suo fianco in maniera molto responsabile. E infatti solamente Giulio VI Cesare, quindi il cugino, avrebbe potuto ricoprire la carica di erede di Giulio Cesare. Ipotesi per gli storici molto ma molto probabile, anche se non lo sapremo mai. Però pensate quanto la storia poteva cambiare. Ucciso Sesto Cesare, alla fine i riflettori andarono tutti puntati verso il parente più vicino a Giulio Cesare, ovvero Ottaviano, che, come vedremo in seguito, riscriverà la storia romana. Proprio Ottaviano era il pronipote di Cesare, in quanto Azia, la madre di Ottaviano, era la figlia di Giulia Minore, sorella ovvero di Gaio Giulio Cesare. E proprio Ottaviano, che all'epoca aveva circa 18 anni, andò in Spagna per seguire Cesare per l'ultima impresa. In Spagna, proprio all'ultima campagna di questa incredibile guerra civile, Cesare davvero rischiò di morire più di qualunque altra ennesima battaglia che aveva vissuto. Cita questo avvenimento anche Napoleone Bonaparte, grandissimo fan di Giulio Cesare, e come potrebbe essere il contrario. Ma torniamo a noi. In Spagna l'arrivo di Labieno aveva dato ancor più vigore ai pompeiani, poiché sapete già che tattico e che eccezionale comandante era. Intanto Gneo Pompeo Junior, che aveva assunto il titolo di Imperator e alla fine del 46 aveva al suo comando ben 13 legioni, con la città più importante al suo fianco, che era Cordova. Il numero di soldati dava ragione ai pompeiani, e Cesare però a quel punto non poteva far altro che sconfiggere in campo aperto l'Abieno una volta per tutte. All'inizio di novembre, dunque, Cesare partì e arrivò dopo 27 giorni di viaggio presso Obulco. Liberò subito una città fedele a Cesare, ovvero Iulia, che era stata stretta d'assedio da Gneo Pompeo. A questo punto vediamo le tattiche degli attori principali. Cesare aveva deciso di attaccare e minacciare più città possibili per ottenere battaglia in maniera più veloce. È ovvio che era cosciente del numero inferiore dei suoi soldati, ma sapete già che è una cosa ormai scontata per Cesare imbattersi contro nemici con un numero di soldati superiore al suo, ma che poi col suo genio contava meno di quanto fosse. Facendo così sperava quindi di andare velocemente a che cosa? Ad uno scontro risolutivo. D'altro approccio invece erano i figli di Pompeo. Non accettavano di attaccare subito Cesare e invece affliggevano pesanti punizioni per chi aveva simpatie cesariane. Questo differente approccio però cosa comportò? Comportò che molte città si allontanarono dai pompeiani e passarono dalla parte cesariana, che quindi pian piano riprendeva terreno. Così facendo i pompeiani capirono che non dovevano continuare come strategia quella del ritiro, e così si collocarono finalmente.
This isn't just a game, it's a once in a generation event. The Harlem Globetrotters 100 year tour. Celebrate 100 years of high-flying dunks, 100 years of show-stopping moves, and 100 years of changing the game. Bring the whole family and be part of the legacy. This game is once in a century. Be there at Schottenstein Center on December 27th. Go to HarlemGlobetrotters.com for your tickets to the 100-year tour.
Hey, hockey fans! Can't get enough hockey? Then get more with Team USA. When you crave the fast-paced, hard-hitting action on the ice, but you don't always love the big league price, then Team USA has you covered with all the thrills and all the energy at USA Hockey Arena in Plymouth, and all at a family-friendly price. Get more fun and more hockey when Team USA hosts exciting NCAA, international, and USHL opponents. Grab your tickets now at usahockeyntdp.com and see America's NHL stars of tomorrow.
Mente in una posizione fortificata tra Urso e Munda. Vediamo dove. Siamo ovviamente nel sud della Spagna, in Andalusia, nelle pianure di Munda, 17 marzo del 45 a.C. Sebbene l'antica città fosse situata nell'odierna Spagna, la sua posizione esatta rimane incerta, anche se si ritiene fosse nel luogo dell'attuale Montilla, o in altre località comunque vicine a Cordova. Ora, mentre i pompeiani erano sicuri che Cesare non avrebbe attaccato battaglia, anche perché era in luogo sfavorevole, come vedremo, Cesare, come spesso accadde, invece marciò diretto contro di loro e iniziò a schierare le sue truppe. Pompeo, Labieno e Sesto erano situati in un'altura, immaginate, protetti anche da un torrente, per cui Cesare avrebbe dovuto combattere non solo oltrepassando il torrente, ma poi doveva marciare in salita, dove il nemico era già ben arroccato e riposato, dunque un azzardo, forse questa volta anche più spregiudicato delle altre battaglie passate. Probabilmente solo Alesia poteva essere più difficile di questa. Cesare disponeva di circa 8 legioni e 8.000 cavalieri, per un totale di 40.000 uomini. I pompeiani invece avevano 13 legioni e cavalleria per un totale di circa 70.000 uomini. La resa dei conti era arrivata. Conosciamo anche alcuni nomi delle legioni di Cesare: la Quinta Laude, l'Invincibile Decima, sempre al suo fianco, la Tredicesima Gemina e la Terza Gallica. Dunque, i protagonisti della battaglia erano, per i cesariani, Cesare e Bogud di Mauritania, un re, mentre per i pompeiani Gneo Pompeo, primogenito di Pompeo, Sesto Pompeo, ovvero il secondo, e l'Abieno, che ormai conoscete già bene. Come detto, Cesare parte da una situazione di grandissimo svantaggio, ma era anche vero che aveva ottenuto proprio quello che voleva, ovvero che il nemico attaccasse battaglia campale per poter decidere le sorti di questa lunghissima, infinita guerra civile. Lo schieramento in battaglia di Cesare era un classico già visto. Al centro le legioni, con ai due lati la solita cavalleria. Più precisamente al centro vi era la 13ª legione, con al suo fianco, ultima parte del lato destro, che di solito era anche la più forte, la 10ª legione. Mentre sempre al centro, ma sulla parte sinistra, vi era la 5ª e 3ª gallica. Sulle ali, come detto, la cavalleria. Lo schieramento invece pompeiano era comunque uguale a quella di Cesare, speculare. La battaglia ha inizio. Combattimento feroce, scudo contro scudo, piede contro piede. Immaginate il sole alto sopra la pianura di Munda, l'aria densa di polvere e urla. Il terreno vibra sotto i passi delle legioni, scudi che sbattono, spade che scintillano. L'odore ferroso del sangue si mescola a quello acre del sudore e della terra calpestata. I soldati si urtano corpo a corpo, il rumore assordante del ferro contro il ferro rimbomba come un tuono senza tregua. Ogni colpo è vita o morte, ogni respiro può essere l'ultimo. I vessilli romani, agitati dal vento e dalle mani tremanti, sono più che stoffa. Sono il richiamo disperato a resistere, a non cedere un palmo. Le grida dei comandanti squarciano il frastuono, ordini che si confondono con i gemiti dei feriti. I cavalli si impennano, travolgono, rovesciano uomini come bambole. La terra, ormai nera e rossa, si imbeve di chi cade. È il momento in cui nessuno pensa al futuro, né a Roma, né al Senato. C'è solo la furia cieca della sopravvivenza. E ogni uomo combatte come se dovesse finire lì, a Munda, sotto il cielo rovente che osserva indifferente la carneficina. Per molto tempo non accade nulla se non i corpi dilaniati dei soldati che cadono da entrambi gli schieramenti. Dopo un periodo senza colpi di scena, i comandanti dei due schieramenti scelgono di andare vicino ai loro soldati per spronarli, per dare ulteriore forza, come Cesare soprattutto faceva. Proprio Cesare si diresse verso il lato destro, dove vi era la 10ª legione, e inizia a spronare i suoi uomini, che vedeva però in leggera difficoltà. Serviva una scossa, un segnale, e proprio Cesare, come spesso era accaduto, lo dà. Strappa da un soldato un suo scudo e si lancia verso il nemico. Mentre va contro il nemico per lanciarsi allo scontro a corpo, riesce a evitare un paio di frecce che proprio para grazie allo scudo del soldato a cui lo aveva sottratto prima. La scossa era stata data. I soldati, vedendo che il loro generale rischiava la vita in quel modo, si caricarono di ulteriore adrenalina e forza e iniziarono a combattere con un pieno di energia che ancora non era mai stata vista in quella battaglia. La 10ª legione così spinge sul fianco sinistro nemico e la zona appunto dello schieramento nemico inizia a scricchiolare, proprio grazie all'impeto che Cesare aveva scaturito alla sua tanto amata 10ª legione. A questo punto, vedendo tutto ciò, che cosa accade? Che Gneo Pompeo ordina ad una sua legione collocata sulla parte opposta di andare immediatamente sul loro lato sinistro. Per cosa? Per reggere l'urto cesariano che stava per far crollare il loro schieramento. Sembra una mossa tattica, diremmo, corretta, data l'evoluzione della battaglia, ma in realtà sarà catastrofica per i pompeiani. Perché? Perché il genio di Cesare, lo vediamo anche in questa battaglia, era tutto stato studiato. Aspettandosi infatti una mossa del genere dai pompeiani, che praticamente erano quasi costretti a correre ai ripari in quel modo, spostando quindi parte dei loro legionari sul loro fianco sinistro, il loro schieramento sul lato opposto ovviamente veniva meno coperto. Ed è proprio lì che la cavalleria del suo alleato Bogud va a colpire. Con una mossa fulminea riesce a girare la cavalleria pompeiana, sempre sul lato sinistro cesariano, e va a colpire proprio al centro, che era stato svuotato da quei legionari accorsi dalla parte opposta. È qui che la battaglia prende completamente un andazzo diverso da come si aspettavano i pompeiani. Ma in realtà l'errore fatale, per così dire, lo compie proprio il miglior generale dopo Cesare presente in battaglia, ovvero Labieno. Proprio così. Perché Labieno, vedendo le cose come si stavano mettendo, decide di intervenire prendendo parte della loro cavalleria e ponendola dietro lo schieramento, pronti poi ad ordinare di attaccare proprio quel lato in cui Bogud e i cesariani stavano ormai avendo la meglio. E accadde proprio questo. Cosa accadde? Proprio mentre Labieno ordina a parte della propria cavalleria di distaccarsi e di porsi nelle retrovie, proprio in quel momento, precedente poi all'ordine di attaccare il punto in cui avevano bisogno di aiuto, i soldati che combattevano al centro lo interpretarono malamente, ovvero pensavano che Labieno stava abbandonando il campo di battaglia e questa cosa li destabilizzò e terrorizzò. Neanche il tempo quindi di poter comandare il contrattacco della cavalleria che i soldati pompeiani iniziarono a scappare. Quindi un po' per la mossa di Cesare, un po' per la cavalleria cesariana che stava vincendo sul lato sinistro e poi alla fine un po' per la mossa di Labieno, fatto sta che i pompeiani perdono la battaglia di Munda. Tito Labieno muore valorosamente in battaglia. Gneo Pompeo prima scappa tra varie città della Spagna finché viene arrestato e giustiziato. Sesto invece riesce a scappare e si rifugiò in Sicilia. 20.000 soldati pompeiani uccisi, 17 ufficiali arrestati. Vittoria totale per Cesare. Famosa rimane la frase di Cesare dopo la battaglia di Munda e dice: «Io ho sempre combattuto per la vittoria, ma questa volta ho combattuto per la sopravvivenza». Io vi ringrazio per l'ascolto, se il podcast vi piace e vi interessa vi invito a cliccare sulla campanellina che trovate di fianco al titolo di questo episodio per poter essere sempre aggiornati sull'uscita di un nuovo episodio. Per domande, suggerimenti o qualsiasi altra cosa potete scrivermi a storiadiroma.podcast@gmail.com. Io come sempre vi ringrazio e al prossimo episodio.